Cioè, è positivo pure Yang? Oh, Burdiel, ma come si fa il fantacalcio quest'anno? Non va mica bene così.
Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. I'm friends with the monster, the sound of my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy, crazy. I wanted the fame, but not the
fame. Signore e signori, oggi si fa la storia. Lewis Hamilton conquista la vittoria numero 91 in carriera ed eguaglia sua maestà Michael Schumacher.
You look to your left, Mick Schumacher, Michael's son, is going to present you with one of Michael's helmets. I don't think anyone, and especially me, didn't imagine that I'd be anywhere near Michael in terms of records, so it's an incredible honor.
But I'm actually weirder than you think, because I'm
friends with the monster, the son of my...
Con un ace chiude Rafael Nadal e Nadal vince Roland Garros.
Thanks to Roger for the words. I think we respect each other a lot, and he's happy when I'm winning. I'm happy when the things are doing, when he's doing the things well.
No, I ain't much of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't...
The finals MVP is LeBron James.
I just hope I make my guys proud, and that's all that matters to me. I make my guys proud, make the fan base proud, my family back home. Akron, Ohio, we did it again, and, you know, that's what it's all about.
I'm just friends with the
monster. Beh, grazie Gianmarco Ferronato, meravigliosa copertina come sempre, Claudia Schiattoni in redazione. Aspettiamo il radio tweet di Pierluigi Pardo che arriva tra poco. Intanto ciao Giovanni Bruno, ciao direttore.
Ciao Carlo, che spettacolo sentire le voci, mamma mia, brividi.
Senti, no, ma anche perché ieri pomeriggio qui con Giovanni Capuano e c'era anche Vincenzo Martucci, cercavamo una spiegazione razionale, no, alla vittoria di Nadal a Parigi con Djokovic che praticamente non si è nemmeno presentato in campo dopo aver visto Hamilton affiancare su quel numero impossibile 91 Michael Schumacher. Io ho detto ragazzi, non è finita qui, perché questa è la domenica dei mostri, stanotte tocca LeBron James, perché noi che seguiamo lo sport certe volte cerchiamo spiegazioni esoteriche, non razionali.
È verissimo, no, è vero, perché poi si è proseguito nella notte, no, con un altro fenomeno, con un'altra squadra simbolo, con qualcosa di straordinario. Sì, non te le spieghi, cioè, te le spieghi perché noi viviamo di questo. Perché è divertente, adesso passami la cosa, magari è bello fare i paragoni, è bello fare, diciamo, i filotti, no? Allora, quante volte ha vinto quanto chi, oppure quest'altro ha superato quest'ora, questo ha vinto sempre lì a Roland Garros 13 volte, ma allora chi è? Allora tiri fuori personaggi come ha fatto oggi anche la Gazzetta e tante altre testate, oppure noi stessi, no? Perché pensi a Ingemar Stenmark che è nato fuori classe, pensi a quello che aveva fatto Schumacher prima, oppure che aveva eguagliato altri personaggi come Ayrton Senna, veramente escono fuori dei nomi e delle cose che vuol dire andare a riprendere i libri, andare a riguardare. Questo vuol dire, passami il termine, la grande fenomenologia dello sport è la grande cultura dello sport, è quello che tu continui a leggere, a fare, a piacere, a godere di quello che stai osservato e puoi scavare anche nel profondo.
E noi viviamo di quelle robe lì e ci piace un sacco.
Porca miseria, se ci piace.
Miseria.
No, è vero, perché poi ci manca pure, metti caso, era il penultimo giorno e vinceva anche Nibali e mettevamo così un altro terzo giro d'Italia, anche se... E poi il dietro le quinte vedi che non è il massimo dei personaggi che ci sono, ma chi se ne frega dopo? Ecco,
dopo ti chiedo delle cose sul giro, perché ho devo chiederti delle cose da esperto del settore. Intanto, Pardo Tweet, buongiorno.
Sì, non so se faccio scopa col Pardo Tweet, ma volevo dedicarlo a questa incredibile domenica dello sport con Hamilton che raggiunge Schumacher, anche la posizione della numerologia, con con Nadal che raggiunge Federer, con i Lakers che raggiungono Boston. È abbastanza incredibile quello che è successo ieri dal punto di vista statistico, nella stessa domenica, in una domenica ovviamente in un periodo così, così diverso e così triste anche per lo sport, quindi con stadi mezzi vuoti, con la bolla di Orlando per quanto riguarda la NBA, con tutto diverso, però appunto quasi è stato quasi più simbolico in un momento così, così complicato, così difficile, no? Lo sport comunque ci ha regalato una
più
giornata
iconico,
storica, no? Sì, ma per certi versi sì, poi ovviamente sogniamo di rivedere il Roland Garros con tutto esaurito, l'NBA che si gioca con 7 partite andata e ritorno, con i viaggi e con tutto il resto, però insomma io credo che sia quello che ripetiamo dalla mattina alla sera, senza assolvere lo sport, senza voler dare allo sport chissà quali regole speciali per poter essere privilegiato o viziato rispetto ad altri settori della vita pubblica, però senza nemmeno togliergli nulla.
No, ma senza nemmeno togliere nulla anche a noi, viziato, quello che vuoi, superfluo, quello che vuoi, però lasciateci in questo periodo di medioevo dell'anima almeno una domenica di mostri come questa che ci ricorderemo. Poi vi chiedo anche se cosa ne pensate, a voi e agli ascoltatori, WhatsApp vocali 349-238-6666, siete in generale favorevoli alle bolle, ora che è finita quella dell'NBA, ora che ci sono un sacco di problemi. Però un altro appunto grosso modo filosofico, direttore, Hamilton, i fuori classe, mi fa pensare un'altra cosa, i fuori classe assoluti qualche volta cazzeggiano un po' nell'appuntamento con la leggenda, no? Magari fai un paio di corse un po' così, poi metti la bandierina dove? A casa di Michael Schumacher al Nürburgring in Germania, e quell'appuntamento lì sono sicuro che non lo sbagli.
È vero, per certi versi è vero, come non ha sbagliato Nadal, no? Il raggiungimento di Federer nel suo regno, cioè nel regno della Terra Rossa, perché se vai a vedere poi Federer ha stravinto Wimbledon, Djokovic ha stravinto sulle superfici veloci, però sta un po' indietro ancora i due fenomeni, che poi sono amici e si abbracciano, che poi ecco lì c'è un sistema anche meraviglioso che è quello del... che è stata un po' una paraculata Mercedes, quella di consegnare un casco Mercedes e non Ferrari, passami il termine,
con gli sponsor giusti, gli sponsor giusti, tutti al loro posto.
Non ha vinto nulla con la Mercedes, il signor Michael Schumacher, ha vinto neanche tutto con Benetton e Ferrari, quindi, e Ferrari soprattutto, quindi sarebbe stato un bel gesto quello, però sai, siamo in casa Mercedes che devi fare? Però è stato meraviglioso, ecco, cioè io, il mio pensiero immediato è, dice, dove lo mette questo casco? Cioè dove, in quale parte della sua meravigliosa vita mette questo casco? Nella sua meravigliosa casa metterà questo casco? Perché sono dei cimeli incredibili, secondo me, anche da questo punto di vista. E non scordiamoci pure anche il ritorno alla vittoria del MotoGP di Petrucci con la pioggia. Cioè ieri è stata una giornata a mio avviso epocale, anche con una buona nazionale d'Italia. Cioè veramente io ho riassaporato il gusto del divano e della copertina, perché fa un freddo porco.
Sì, immaginati sullo Stelvio fra due settimane.
Non mi ci far pensare, anche perché quello è ancora un punto interrogativo, la vedo malissimo sull'agnello a questo punto, il colle dell'agnello.
Tra tutte e due, Agnello, Stelvio e Soarda messi là in fondo al Giro d'Italia, poi ci ragioniamo. Ma voglio chiedere a Pierluigi, che è un appassionato di temi di comunicazione, mi sembra abbastanza, tornando ai tre mostri della domenica, Pier, mi sembra abbastanza sterile il dibattito su quale sia l'impresa più grande. Sono enormi, talmente enormi, tutte e tre. Devo dire che dei tre Nadal mi sembra almeno mediatico.
Ma sì, ma sai, a quei livelli lì sei mediatico in tutti i modi. Sei mediatico se sei molto mediatico, se sei molto incline alla comunicazione, sei mediatico pure se sei un po' più orso, tra virgolette, no? Quindi non è, sono incomparabili le classifiche, sono impossibili da fare, perché secondo me è già difficile paragonare sportivi dello stesso sport di epoche diverse, figuriamoci sportivi di sport diversi. Io credo che Hamilton, l'abbiamo detto mille volte, insomma, l'ho detto mille volte da profano, da uno che guarda le gare di Formula 1 come le guardano i nostri ascoltatori senza particolari competenze, però mi è sembrato per anni addirittura un po' sottovalutato, no? Nel senso che c'è sempre questa, questa forza della Mercedes che sembra quasi delle volte togliergli qualcosa, ma poi parlando con Turrini, ad esempio, nel nostro bar tour, mi pare che giustizia sia stata fatta, almeno in questa trasmissione. Cioè, stiamo parlando di uno dei più grandi piloti della storia della Formula 1 di tutti i tempi. E per quanto riguarda Nadal e Federer, insomma, stiamo parlando di una storia infinita. Poi, vabbè, cioè, poi è tutto perfetto, perché è perfetto quello che dice Federer con quel post che si capisce che non è di circostanza, si capisce che c'è un'amicizia vera, che c'è un linguaggio comune, che questi due sono due fenomeni che parlano veramente la stessa lingua e si capiscono. Poi in campo si combattono, si sono combattuti per mille volte, ma sicuramente hanno una stessa visione del mondo che gli deriva dall'essere due fenomeni, da due esseri speciali.
Che poi è curioso come questi, la grandezza di questi la leggi dopo, no? Anche la grandezza delle loro imprese. Certo. Tra 10 anni ti ricordi quella domenica?
Ma la leggi durante e la leggi dopo.
Ma più dopo che durante. Se, fammi chiedere a Giovanni Bruno, perché mi sta sul gozzo sta storia del Giro d'Italia. Punto primo direttore, e prima c'erano gli inglesi, e adesso che gli inglesi sono, diciamo, un po' in declino, stanno passando un po' di moda, adesso i portoghesi, ma quando tocca a noi?
Ma no. Adesso non esageriamo come con i portoghesi. Ha azzeccato ieri, ha fatto il pesce in barile Guerrero con il povero Castrovieco, che è abituato a tirare. Lui sta tirando dal primo giorno del Tour de France per Bernal, non l'hanno ancora fermato, l'hanno portato al giro per tirare per Thomas, non riesce a vincere per se stesso. E ieri è stato proprio fagianato da Guerrero, che ha detto no, non ce la faccio, non tiro, e poi alla fine l'ha infinocchiato sull'ultima rampetta. L'altro, Almeida, visto come è arrivato anche ieri sull'ultima rampa, proprio attaccato con lo sputo a Nibali, che si era fatto staccare sugli ultimi 300 metri, anzi 100 metri, perché era uno zampellotto, sì, al 13%, però è duro. No, assolutamente no. Gli inglesi ci sono sempre, perché Geraint Thomas, se non era per quella borraccia maledetta, francamente, avendo visto come il livello quest'anno al giro, avrebbe vinto ad occhi chiusi. E con la squadra che aveva, ad occhi chiusi.
Sì,
con
tu dici, ma tu mi dici Almeida no, però ieri Piero Augusto diceva, ma attenzione, perché se il giro dura 2 settimane invece di 3, a questo non ci voglio nemmeno pensare. E
no,
qui parliamo di piani B, però in tutta onestà, come ti dicevo prima, arrampicarsi sullo Stelvio, sul Colle dell'Agnello e sull'Isoara alla fine di ottobre, ieri sullo Stelvio c'era meno 7, cioè sì, ma poi come scendi con la maglietta?
Ma è bastato anche ieri il 5 gradi su da Roccarasa alla Remogna, attenzione con la pioggia e il vento freddo, quindi non era assolutamente banale. Perché non credi in Almeida? Perché l'ho visto ieri faticare non poco, su una tappa assolutamente dipendenze da rapportone e non da rapportino, e quindi per questo le cose, perché la cronometro a lui favorevole capita troppo tardi per lui, quindi anche se ci sarà poi quella dell'ultimo giorno, ma secondo me non c'è proprio, è una battaglia in questo momento a 3-4, in cui vedo una Sunweb ben schierata con Kelderman, che è l'uomo che non ha vinto nulla. Kruijswijk lo vedo abbastanza in crisi, anche con la squadra che non gli risponde. E Nibali è un punto interrogativo, perché ieri è il freddo, l'altra volta, diciamo, si è fatto persino attaccare da Pozzo Vivo, tutto storto sulla bicicletta, che sta resistendo con i chiodi, non so come fa. E rimane Fuglsang, che a mio avviso è quello che c'ha meno squadra, ma è quello più forte di tutti.
Sì, ma il punto è hanno un piano B, cioè se saltano Stelvio, Agnelli, c'è un piano B per fare le montagne alla fine di ottobre.
C'è un piano B e un piano C, purtroppo, perché il piano B è, diciamo, abbassare il livello e della tappa dello Stelvio, assolutamente. Il piano C, che devono ricorrere a quello della mitica tappa di Sestriere, è quella che non salgono né sull'Agnello né sull'Isoar, arrivano al Sestriere e incominciano a girare intorno al Sestriere con un circuito. Quello potrebbe essere il piano C, perché il piano B del Sestriere era fare il Colle delle Finestre, che tanto amato e tanto ci ha fatto divertire nella tappa vinta, poi il giro vinto nel 2018 da Froome. però non ce la fanno a mettere a posto lo sterrato di 8 chilometri, sistemarlo bene per il ciclismo. Quindi secondo me faranno Sestriere, arriveranno su, scenderanno giù a Cesana e cominceranno a ferire la Gran Gesides, cioè sono belle pendenze lo stesso, ma non è la stessa cosa,
sì,
assolutamente, bella... quindi si diminuisce il dislivello.
Bella pendenza anche quella che aspetta questa stagione calcistica, Pierluigi.
Metti dentro, scusami, e finisco, sì, che tra oggi e domani, tra ieri sera ed oggi dobbiamo avere i responsi dei 700 tamponi di tutto
appunto,
il gruppo.
Appunto. Questo
quello è a proposito della bolla che dicevi prima.
È il grande tema del momento, perché Pier, prima qui c'è stato un grande dibattito con Cruciani Capopopolo sulle bolle. Possiamo immaginare... Tante volte abbiamo discusso nei giorni scorsi della necessità per l'appunto di piani B e piani C per lo sport. Secondo te può essere un'opzione quella di una bolla in cui chiudere il calcio per permettergli di andare avanti?
Sì, guarda, lo dicevo l'altro giorno e rivendico il diritto anche di cambiare idea, la cambieremo mille volte, lo dico già,
certo,
agli ascoltatori, certo, che diranno cambia tutto, qua da un giorno all'altro con i contagi cambia tutto, bisogna essere lucidi. Dare ovviamente la parola agli esperti, ma avere un approccio razionale. Allora, qui negli ultimi giorni abbiamo visto che l'Italia purtroppo si sta allineando sulla situazione di altri paesi, al di là del fatto che molti casi sono asintomatici, tutti i discorsi che vengono fatti, però l'impennata è ovviamente pericolosa, anche perché siamo ancora a inizio ottobre, quindi io penso che una bolla, che il piano B vada studiato, cioè l'idea, perché che succede? Che un conto è fare un mese e mezzo di stagione come l'abbiamo fatta fra giugno e luglio con i giocatori che praticamente facevano vita di centro sportivo e partita, e un conto è fare questa cosa su 9 mesi. È chiaro che non è che li puoi incatenare 9 mesi in ritiro, ma al tempo stesso più giorni passano ad esempio fra una partita e l'altra, più uno fa una vita normale e più è probabile che si possa positivizzare. Quindi questo secondo me è il tema. Io proverei a continuare così fino a quando sarà possibile, però secondo me serve a livello sia di UEFA che di campionati nazionali un piano B, e il piano B si basa secondo me sull'accorciare le distanze fra una partita e l'altra, comprimere la stagione in 2 o 3 momenti intensi. Faccio per dirti, la Champions, se non ci fosse la possibilità di farla normalmente, la fai in 2 settimane, una partita ogni 3 giorni, con le 4 squadre tutte nella stessa sede. Ovviamente è un piano emergenziale, speriamo che non ce ne sia bisogno, questo è ovvio.
Poi sentiamo cosa dice Giovanni Carnevali, numero 1 del Sassuolo, che abbiamo convocato dopo la borsa, ma intanto voglio l'opinione di Giovanni Bruno, anche perché questo quanto al calcio, quanto agli altri sport c'è una paura fottuta di quello che può succedere.
Allora, sì, poi bisogna vedere, e visto che tu fai parte di una testata estremamente economica, bisogna poi vedere che tipo di ricadute economiche ci sono su tutto il sistema sport. Perché tanto già molte società sono sparite, sia nel basket che nella pallavolo che in altri sport tra virgolette piccoli. Qui il problema è immenso. Tu puoi fare sì la Champions, che è abbastanza facile da gestire, perché tu puoi fare le bolle di gironi, cioè tu convochi quel girone, fai la bolla del girone e dopodiché poi incominci a selezionare, e può essere un piano B. Ma la bolla del campionato, non è, poi noi pensiamo sempre alla Serie A e poi c'è la Serie B e poi ci stanno le altre partite, cioè qui si rischia in una maniera terrificante, cioè il terrificante vuol dire anche tra virgolette sospendere. Attenzione, non si è corsa la Parigi-Roubaix, voi direte chi se ne frega, nel senso è una corsa di un giorno. È un monumento, però si passava in località bloccate, di lockdown totale, vedi Lille in Francia, tante situazioni assolutamente preoccupanti. Quindi attenzione, perché non è tanto un piano B, qua ci può essere un piano Z, cioè chiusura, se si continua così.
Sì, ma infatti, va studiata.
Io ve lo dico, diciamo, e chiudo ragazzi, perché la preoccupazione sta su un concetto di base di educazione civica, perché se io a scuola li tengo in maniera perfetta con il monobanco e io professore con la mascherina a soffrire, a cercare di spiegare e far innamorare degli studenti di qualcosa, e poi escono dalla scuola e si abbracciano vicino alle fermate degli autobus, ma che senso ha? Questo è da ragionare. Se io dal ristorante li faccio tenere con i tavoli separati e poi do da bere e tutti quanti stanno abbracciati con il bicchiere di birra modello pub inglese, fatto sta che anche lì sono un dolore, pare che chiudono Liverpool, tanto per gradire. Quindi è un discorso di pura considerazione e consapevolezza ed educazione civica. Sì. Sta a noi, non al gestore dire separatevi.
Che tu declini nei confronti dei protagonisti di questi giochi. Noto però, Pierluigi, che mi pare altrove non ci sia questo livello anche di preoccupazione riguardo allo sport professionistico, perché non mi pare che in Inghilterra ci siano, o in Francia, dove pure non hanno chiuso lo scorso campionato, lo ricordiamo, non mi sembra che ci sia questo livello di anche di polemica sullo sport professionistico, dove hanno situazioni peggiori rispetto alle nostre.
L'Italia sappiamo com'è, però io da questo punto di vista non so dirti se siamo messi peggio noi o meglio noi. A parte che l'altro giorno, per esempio, in Islanda, l'abbiamo veramente raccontato in diretta, la partita è stata rinviata perché le autorità locali consideravano che non ci fossero le condizioni, quindi in deroga a quello che è il protocollo UEFA. Quindi vedi che poi anche da altre parti d'Europa, cioè, ci può essere lo stesso tipo di atteggiamento. No, noi siamo ovviamente un popolo molto polemico, ci piace chiacchierare tutto quello che ti pare, però devo dire la verità che poi nella gestione del coronavirus, almeno nella prima fase, secondo me noi non siamo andati male, numeri alla mano, rispetto ad altri paesi. Quindi forse la nostra prudenza, anche la nostra paura, il nostro essere un po' pavidi in certe situazioni ci porta a essere più responsabili. Quindi io credo che veramente con questo tema non ci scherza. Da un lato è veramente difficile da raccontare e da capire, perché per stessa visione degli esperti ancora ci si è capito poco su questo virus, quindi sappiamo che può provocare delle reazioni molto diverse. Ci sono persone, certo, decine di migliaia di persone, 36.000 in Italia, che sono morte, e ci sono persone che sono asintomatiche. Quindi non è sbagliato, cioè, voglio dire, ha una sua legittimità il ragionamento sui ragazzi, per esempio sui calciatori, che fortunatamente facendo le corna hanno dei sintomi che sono lievissimi, però insomma è chiaro che è un virus sul quale non si può scherzare.
No, questo no, però
soprattutto perché non possiamo rischiare di esporre la parte più fragile della popolazione a questo tipo di malattie. Poi anche esperienze personali di persone non anziane, insomma, che conosco, non è piacevole.
Ma non c'è dubbio.
In 15 giorni te lo levi, però insomma non
no,
non
ma
è
la
una,
questione è che sullo sport professionistico mi pare che all'estero dicano, ma anche a livello di UEFA, no? Dicano,
sì,
abbiamo
sì,
un protocollo sì, che è questo, abbiamo delle leggi che sono queste, non ci sono furbetti in giro, e quindi rispettiamo. Ho capito.
C'è stata già l'eccezione, no? C'è stata già appunto, l'eccezione al protocollo.
Appunto, mi sembra che quello sia appunto.
Premesso che a me, io sono d'accordo con Cruciani, applicare i 3-0 a tavolino mi fa orrore, cioè se è una sconfitta, quindi il tema non è il 3-0 a tavolino. Però il problema è che c'è stata subito, ma ripeto, legittimamente, per un discorso di paura, questa eccezione. E adesso, per dirti, l'Inter, se dovesse arrivare al derby di sabato con 6-7 giocatori importanti positivi, avrebbe un danno, così come ce l'ha avuto il Genoa. Genoa è una situazione complicatissima, per cui appunto o si decide che si vive questa stagione in maniera così, o si accetta.
A parte il protocollo, i numeri li fai per situazioni di emergenza, mica quando tutto funziona.
Sì, per esempio in Islanda, che non è l'ASL di Napoli, in Islanda l'altro giorno a un certo
Finlandia,
punto
sì,
hanno deciso di non giocare la partita, cioè la partita come sai fra inglesi e scozzesi a livello giovanile, che è stata interrotta durante la partita. Quindi voglio dire, cioè, un conto è il protocollo complessivo su quale possiamo essere tutti d'accordo, quando poi ti ci trovi nelle situazioni Napoli, ma è anche
mia idea è che comunque accetti la possibilità di un danno. Chiudo con Giovanni, direttore,
sono alternative, ecco.
Sì, quello che ha detto Pierre è giustissimo. Tra l'altro voglio vedere il Napoli o il giudice che deve decretare quello che è avvenuto tra Juve e Napoli, se non può ricevere una memoria immediata dal punto di vista della partita dell'Islanda, perché è uguale, no? Non fa entrare una squadra con due affetti da Covid, è un esempio, no? Allora tu devi partire a monte da non far partire neppure il Genoa, che aveva due Schöne e non mi ricordo chi altro, diciamo per la partita, bravissima Perin, per la partita di Napoli, cioè sono là dagli all'untore, se vogliamo dire una cosa di scuola memoria, di Manzoniana memoria. Mi sembra un assurdo tutto questo, cioè da una parte quello che, cioè ci vuole consapevolezza e anche un minimo di ragionamento intelligente sul pericolo che noi andiamo a cavalcare, purtroppo in questo. Io sono molto preoccupato, devo dirvi, quello che dicevamo, siamo a ottobre e i casi sono in aumento, c'è l'ipotesi di tante altre cose, quindi bolla o non bolla si dovrà tenere presente, cioè dobbiamo aspettare questo benedetto vaccino? Non lo so. Perché anche quello è la realtà finale, è quella lì, senza di quello tu non vai avanti, perché stai sempre con
stai sempre a navigare a vista con la paura addosso. Grazie direttore, a presto,
a prestissimo. No, viviamo invece di queste leggende, che è la cosa più bella, dai,
e che non ce le tolgono, e che non ce le tolgono. Allora fermiamoci un istante per la borsa, torniamo con uno dei protagonisti della partita di ieri sera, perché cioè praticamente mezza nazionale era il Sassuolo.
Gente, siamo nel 2020, non scendono in maglietta dallo stadio, hanno anche i Kiwi, li hanno inventati da un po'.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Perché ci manca il centravanti? Fino a ieri aveva fatto so quanti gol, adesso perché abbiamo fatto una partita 0-0 anche, mi sembra, Francia-Portogallo è finita 0-0. Parliamo di fior di giocatori, quindi questo è proprio una cosa che non ci preoccupa assolutamente. Siamo riusciti a trasformare in gol le azioni ottime che avevamo fatto e ci sta stretto, questo sicuro ci sta stretto. Avremmo dovuto vincere questa partita con un paio di gol di scarto almeno, però insomma questo è il calcio per noi. Abbiamo spinto fino al 90esimo, al 91esimo, abbiamo avuto l'ultima occasione, quindi è tutto positivo tranne il risultato.
Come volevasi dimostrare, il protocollo FIGC di fronte alla realtà è morto e sepolto.
Questo non lo so, quanto dice il nostro ascoltatore in un WhatsApp. C'è una notizia dell'ultima ora che è questa: domani per le qualificazioni agli europei a Pisa contro la Repubblica d'Irlanda non giocherà la nazionale Under 21 per i ben noti problemi, ma scenderà in campo l'Under 20. Possiamo definirla, se vogliamo, una rispetto del protocollo. Ieri sera tutti gli italiani più o meno hanno avuto lo stesso pensiero guardando il finale della partita della nazionale, con Locatelli, Berardi e Caputo in campo, poi gli ex Acerbi e Sensi, mezza nazionale con la maglia bianco-verde del Sassuolo. Buongiorno Giovanni Cannevali.
Buongiorno a voi.
Pensiero non originale, ma ce l'abbiamo avuto un po' tutti, questo, Giovanni.
Beh, bello, un bellissimo pensiero, perché avere questi ragazzi del Sassuolo, perché oltre i tre anche due ex, è una grande soddisfazione, perché difficile da immaginare così che in pochi anni si è riuscito appunto a fare qualche cosa di veramente importante, per cui è una grande soddisfazione ed è un bellissimo sogno.
Pierluigi, ho definito spesso il Sassuolo un piccolo prodotto di lusso del nostro sport, e dimostra come le organizzazioni, in America dicono, sono le organizzazioni a vincere i campionati più dei giocatori. Forse è un po' tanto, però un fondo di verità c'è.
No, è vero, un po' perché le organizzazioni poi ti portano ad avere anche dei grandi giocatori e dei giocatori migliori, insomma. No, io penso che il Sassuolo sia un esempio da questo punto di vista, lo dico nei risultati, proprio l'intelaiatura che è stata costruita in questi anni. Adesso ne vediamo tanti a livelli importanti, nazionale, ed è un po' il momento del coronamento di tutto questo, ma già ci sono tanti momenti come la qualificazione, le lotte per l'Europa, insomma questa squadra è cresciuta tantissimo negli ultimi anni. Però vorrei approfittare per stare sull'attualità e chiedere a Cannevali come la vede.
perché lo diciamo qualche istante fa, negli altri paesi non ci sono polemiche sul protocollo, perlomeno qui non arrivano, però poi ci sono anche delle cose tipo Islanda, Italia che viene rinviata, Inghilterra, Scozia che viene sospesa. Come state pensando eventualmente a dei piani B qualora la situazione non dovesse essere quella giusta?
Ma guarda, noi siamo riusciti a portare a termine la stagione scorsa con grandissime difficoltà, però questo si è riusciti grazie all'unità di tutti i club, con la Lega, con un, diciamo, con la possibilità anche giocando tante partite ravvicinate, ma il desiderio proprio era quello di concludere il campionato e con dei sacrifici da parte di tutti, da parte dei giocatori, da parte dei dirigenti, comunque di chiunque, siamo riusciti a portarlo a termine. Probabilmente siamo partiti non col piede giusto, perché dovevamo immaginarci che anche quest'anno sarà un'annata molto complicata, molto difficile. Io credo che dobbiamo trovare delle soluzioni, perché l'obiettivo è quello di riuscire a terminare questa stagione, che sarà molto difficile sotto tutti gli aspetti, per cui bisogna studiarle tutte, non bisogna essere impreparati, forse avremmo già dovuto lavorarci già da prima. Credo che qualsiasi soluzione che dovremo andare a fare sarà una soluzione che sarà, speriamo, quella che ci permetterà di finire questa stagione a costo di qualsiasi sacrificio, perché in certi momenti sappiamo che quest'anno noi dovremo convivere col Covid e dobbiamo fare dei sacrifici, perché il calcio è una grande azienda e come tale, appunto, dobbiamo appunto gestirla, e perché non è soltanto il classico gioco che si fa la domenica dove 22 ragazzi entrano in campo e permettono di divertire, che questo è sicuramente una delle finalità, ma ci sta dietro veramente un movimento talmente importante che non ci può permettere di non concludere il campionato.
Sì, non è capriccio, non è ingordigia, non è avidità, no. è semplicemente una
vita.
Una filiera produttiva che deve continuare a produrre.
È la vita,
esatto.
Ed è un atteggiamento responsabile cercare di capire se ci sono le condizioni e avere lo spirito di chi vuole provare ad andare avanti. Il discorso che facciamo tutti i giorni, come in qualsiasi altra attività economica, culturale o sociale, poi ovviamente se non sarà possibile, non sarà possibile, però insomma bisogna sempre avere, questo è tipico secondo me degli imprenditori, ma di tutti quelli che lavorano, bisogna sempre avere l'ambizione di capire se ci sono i margini per poter fare qualcosa e farlo nel migliore dei modi possibili.
Sì, però a questo punto ci sono molti che dicono vabbè, il protocollo non vale più, non conta più niente. Secondo me in questo momento, direttore, la legge, il quadro legislativo è quello, e secondo me bisogna stare all'interno del quadro legislativo. Se poi cambieremo questo quadro ne discuteremo o no.
Ma quello sì, è giusto, nello stesso tempo il momento in cui si fa un protocollo però bisogna anche rispettarlo. Io credo che noi dobbiamo proporre qualche cosa di concreto e che sia realizzabile. Non dobbiamo lasciare in mano certe decisioni a persone che non hanno le competenze, soprattutto magari a certe persone del mondo della politica che non conoscono la realtà, che non conoscono esattamente quello che è il nostro sistema, e lì rischiamo veramente di fare qualche cosa di sbagliato. Per cui io credo che le soluzioni ci possono essere, se ci sono persone di competenze come ci sono nel nostro sistema, le dobbiamo studiare velocemente, ripeto, a costo di qualsiasi sacrificio,
compreso quello magari delle bolle, direttore.
Sì, esatto, prendendo magari anche spunto a quello che è stato fatto della NBA, del basket, credo che quella potrebbe essere anche una soluzione. Ripeto, va studiata, va preparata prima. Non possiamo arrivare all'ultimo andando a proporre situazioni in cui non sono già state presentate in tempi giusti, ecco, perché dopo rischiamo delle sorprese e non è giusto che sia così.
Sì, anche se vedo difficile insomma far accettare comunque ai giocatori una prospettiva, non solo ai giocatori ma a tutto il sistema, una prospettiva di questo tipo, Pierluigi.
Sì, ma ragazzi, qua tutti i giorni diciamo le stesse cose. Secondo me quella la frase di Carnevali, che condivido in maniera più corretta e più piena, è che forse bisognava già aver pensato a qualche soluzione alternativa. Poi sono io il primo a dire che fino a una settimana fa la situazione era molto diversa, perché fino a una settimana fa per quella che era la situazione del nostro paese, c'era una curva assolutamente lineare, che un giorno faceva 1.400, un giorno 1.600, un giorno 1.200, con un numero di ampiamente sotto controllo di casi e senza la crescita delle terapie intensive e delle ospedalizzazioni da farci preoccupare. Adesso siamo al 10 ottobre, quindi siamo ancora all'inizio del periodo autunnale e improvvisamente questi numeri sono cambiati, quindi però io credo che sia giusto che il mondo dello sport si interroghi sul piano B, che poi ripeto, tutti speriamo che rimanga un piano B, perché tutti vorremmo un campionato di 38 partite
come a Giro d'Italia, Pier, come a Giro d'Italia tutti speriamo che ci si possa arrampicare sullo Stelvio, sull'Agnello e sull'Isoar, però c'è un piano G, B e un piano C che prevede il giro in tondo al Sestriere,
perché la stagione declinata normalmente come tutti gli altri anni, con tutte queste distanze tra una partita e l'altra, la stagione si sviluppa su 9 mesi, aumenta infinitamente le possibilità di contagio, perché magari uno si contagia, cioè non può impedire a un calciatore di svolgere una normale vita, e magari si va dal tabaccaio
o arrivano a casa i bambini, ma questo si chiama comunque senso di responsabilità, appunto, per chi fa svolge una professione che non è uguale a quella degli altri anche dal punto di vista economico.
Dobbiamo anche dire che poi non è che se uno diventa positivo sia una vergogna, cioè non è
ma questo no, questo vale in generale
tutte le precauzioni, però può succedere.
Fammi chiedere al direttore un'ultima cosa sul Sassuolo, va, così rimango di buon umore. Qual è il prossimo step, Giovanni?
Il desiderio
la verità, la verità.
No, la verità è quella di migliorarsi sempre. Quest'anno è l'ottavo anno consecutivo di Serie A per noi, per cui il Sassuolo non ha una grandissima storia, ma nella sua breve storia ha creato sicuramente qualche cosa di importante. L'obiettivo è continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto in questi anni, con una strategia, soprattutto cercando di guardare un po' più a lungo termine e di migliorarsi e di crescere. Quest'anno la passata stagione siamo arrivati ottavi in classifica ed è stato un risultato eccezionale, perché sappiamo benissimo che le prime 7 che ci stanno davanti difficilmente possono essere raggiungibili, però ci speriamo. L'obiettivo nostro comunque è quello di crescere. Speriamo di arrivare in tempi brevi ad entrare e poter magari rifare un'altra volta l'Europa League, perché questo è un po' l'obiettivo nostro, per cui riuscire ad arrivare al più presto in Europa League. Sappiamo che è un campionato duro, un campionato difficile, perché la Serie A può avere delle sorprese in qualsiasi momento, ma credo che oggi dobbiamo anche puntare a qualche cosa di più rispetto a quello che abbiamo fatto negli ultimi anni.
Le volte che parlo di Sassuolo mi viene in mente quell'antico spot che diceva: cos'è la vita senza ottimismo? L'ottimismo è il sapore della vita. Diceva quel vecchio spot da Carosello.
L'ottimismo unito alla programmazione, questo certo, è indiscutibile.
Certo, le organizzazioni vincono quanti giocatori nello sport. Grazie Giovanni, grazie direttore.
Grazie a voi, buona giornata.
Alla prossima. Ciao Pier, saluto anche te. Vado negli Stati Uniti a farmi raccontare da Simone Sandri cos'è successo nella notte di LeBron James.
Campionato è falsato, comunque vada, non sarà un campionato regolare.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
I Los Angeles Lakers sono campioni NBA dell'infinita maratona che è stata l'incredibile stagione 2019-2020 della National Basketball Association.
Work it, make it, do it, makes us older, better, faster, stronger.
Il pronostico indovinato, Simone Sandri. Avevi detto Lakers, null'altro che Lakers in 6 partite, quindi serie un po' più lunga di quanto avevi previsto, però così.
Sì, è stato un pronostico non difficilissimo, soprattutto dopo l'eliminazione dei Clippers e quella al primo turno clamorosa dei Bucks anche. Diciamo che la strada era stata spianata, non toglie nulla ovviamente al cammino dei Lakers, che hanno fatto qualcosa di straordinario in un contesto veramente complicato, lo ripetiamo sempre. devo dire che il motivo per il quale si è allungato questa serie è perché abbiamo visto delle prestazioni spaziali da parte di Jimmy Butler, e bisogna anche, secondo me, fare i complimenti anche in questo momento, quando celebriamo i Lakers, a quello che ha fatto Miami e a quello che ha fatto Butler.
Non c'è dubbio, Miami che si è presentata asciugata da una gara 5, che è stata uno degli spettacoli sportivi più belli dell'anno per noi che amiamo il basket, ma in generale in valore assoluto. Simone, non so cosa succeda oggi, questa mattina in America, e non so cosa si dica, però mi sembra difficile sfuggire a una retorica un po' biblica, no? L'anno iniziato con la morte di Kobe e finito con il trionfo di LeBron, passando attraverso la pandemia e dentro a una bolla nel segno di Cartunia.
Assolutamente, e l'allargherei questo discorso. L'anno iniziato con la morte di David Stern, l'architetto dell'NBA moderna, e chiuso con il successo di Adam Silver. Per cui, se è un successo griffato Kobe, è anche un successo griffato Stern, secondo me, per la curva che ha fatto l'NBA in questi 30 anni e per quello ovviamente che è successo. Qualcosa di veramente, questo 2020 è stato qualcosa di incredibile. Il fatto che alla fine a prendersi il Larry Bryant Trophy siano i Lakers nell'anno della morte di quel tragico 26 gennaio della morte di Kobe è veramente qualcosa di mistico da un certo punto di vista. Una delle conclusioni, ci aspettavamo che i Lakers fossero la squadra del destino anche per questo, ed è stato così.
Sì. Senti, tu l'hai vissuta dall'interno questa esperienza della bubble di Orlando. È un argomento molto di moda molto in voga in queste ore, anche qui in Italia. Ritieni che sia un'esperienza declinabile, ad esempio, al calcio italiano, che conosci molto bene come fenomeno?
No, assolutamente no, purtroppo. E lo sentivo anche la conversazione con Carnevali, che rispetto tantissimo, peraltro. È un'idea di fondo, ci può stare, ma è complicatissima la struttura della bubble. A parte il costo, 175 milioni di dollari. Le guidelines, ci sono dei manuali grandissimi sulle guidelines, ma soprattutto le strutture. L'America ha la fortuna di avere una Disney World, una serie di strutture che l'Italia purtroppo non ha. Per 20 squadre, per ospitare 20 squadre, con 50 persone per squadre, con i campi di allenamento, i campi per le partite. È un discorso molto complicato. L'idea forse di mini bubble per le squadre, anche lì è un problema, perché bisognerebbe confinare comunque i giocatori per 8-9 mesi. La stessa NBA ha già detto che una situazione del genere non la rifarebbe, non la può rifare per un periodo più lungo dei 2 mesi e mezzo, 3 mesi che ha chiesto ai giocatori questo sacrificio a Orlando. Secondo me non è declinabile in Italia, ma soprattutto per le strutture,
anche per la volontà dei giocatori, perché quelli dell'NBA hanno detto vabbè, andiamo in missione. LeBron ha dichiarato va bene, adesso torno a casa da vincitore, posso riabbracciare la mia famiglia, eccetera eccetera eccetera. Poi spiegarlo ai calciatori e indurli a farlo per 9 mesi mi sembra una cosa un po' lontana dalla realtà.
I giocatori NBA rifarebbero, i giocatori NBA assolutamente non lo rifarebbero per 9 mesi, o non l'avrebbero fatto e non lo rifarebbero per 9 mesi.
Sì, non è che hanno accettato tutti di buon grado questo esperimento sociale.
Tutta la vita, assolutamente, non hanno accettato di buon grado, hanno capito che in quel momento era l'unica soluzione, ma adesso, per esempio, nell'off season, che è partita oggi, più strana, più complicata, più incerta della storia dell'NBA, questa opzione, come si dice, è off the table. L'opzione di fare una bubble lunga è completamente, non esiste neanche, non è neanche sul tavolo delle negoziazioni tra sindacato giocatori e Lega.
No, questo posso capirlo. Un'ultima cosa, Simone, è stata anche la finale del grande flop televisivo, almeno sul mercato americano, i numeri li abbiamo letti. Tu credi che a questo punto l'NBA debba ripensarsi, come accadde, facciamo, alla fine degli anni 70, primi anni 80, prima di Stern, di Bird e Magic Johnson, eccetera?
Secondo me questo flop televisivo in una serie comunque divertente e con tantissimi punti interessanti, il ritorno dei Lakers, LeBron, che è sempre il personaggio che attrae di più, è qualcosa che sicuramente la NBA deve avere delle conversazioni brutalmente oneste nell'off season, considerato anche forse l'estrema politicizzazione della Lega negli ultimi tempi, perché ci sono tanti discorsi che si possono fare, però è vero che il cosiddetto casual fan, quindi non il tifosissimo, in alcuni casi può anche essere, come si dice a queste parti, turn off da questo messaggio costante politico. È una delle cose che la NBA deve essere brutalmente onesta con se stesso.
Grazie Simone, ci sentiamo presto. Grazie, nonostante la fine della finale NBA, perché sport americani sempre al centro dei nostri interessi. Grazie a Simone Sandri, grazie anche a Claudio Sacchitone in redazione, a Gianmarco Ferronato in regia, a tutti convocati domani alle 2.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani, enjoy! Saluti!